Credo che veramente abbiamo ascoltato tantissimo. Non ci sarebbe quasi bisogno di predicare perché in realtà più che testimonianze sono state insegnamenti, predicazioni colte da quegli oratori che Dio aveva messo lì. In questa settimana ci aveva fatto preparare ancora per arricchirci spiritualmente. Però vorrei leggere un verso a conferma proprio di quello che tutti hanno espresso, ma in particolare mia moglie, e si trova in Tito, lettera di Paolo a Tito. Capitolo 3, verso 4. Oggi se qualcuno dice avete le nostre Bibbie portate, le avete portate? Sì. È più semplice non dimenticarle perché il cellulare non ce lo dimentichiamo. E avere delle applicazioni della Bibbia è una cosa molto utile, non avendola solamente, ma utilizzandola naturalmente per poi viverla e vederla insieme. Leggiamo insieme quindi questo meraviglioso verso che poi ancora è una manifestazione di quello che già in altra parte l'Apostolo Paolo aveva detto, che siamo salvati non attraverso le opere, non attraverso quello che facciamo, ma per quello che Gesù ha fatto e siamo stati salvati per operare poi cose buone, non attraverso le opere buone che abbiamo operato. Ma ancora qui Paolo lo ribadisce a Tito e vogliamo leggerlo insieme. In due aspetti fondamentali che sono sicuramente intanto il dono della salvezza, ma sicuramente anche il fatto che la grazia ci trasforma, la grazia ci cambia. Non è semplicemente come vorrei dire, un perdono esteso a tutti che in qualche modo rimane una cosa teorica che non modifica le vite delle persone, ma ha una potenza di trasformazione incredibile. Verso 4, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, quindi il tempo della manifestazione dell'amore di Dio, egli, attenzione, sottolineato, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Questo è un concetto importantissimo, fondamentale, direi, come avete sentito sottolineare a mia moglie. È un concetto che realmente fa la differenza tra una autogiustizia, cioè l'illusione, la presunzione di poter arrivare a Dio attraverso le nostre risorse umane. Non dico attraverso l'intelligenza, perché anche se tante volte si fa un po' l'uso esasperato, e questo può portare all'agnosi, può portare veramente a un'illusione che la conoscenza sia Dio, non che Dio è la somma di tutte le conoscenze, ma la illusione che conoscere di più, secondo la mente umana, ci avvicina a Dio, ma non è così. Quello che ci avvicina a Dio, in maniera chiara, Gesù lo ha espresso senza ombra di dubbio, è la percezione della nostra miseria, la percezione del nostro peccato, la percezione del nostro fallimento. Solo un'impresa fallita può essere rilevata da Gesù, dal grande imprenditore che non ha solamente messo i soldi per rilevare l'impresa umana, ma ha pagato fino all'ultima goccia del suo sangue. E questo è importante sottolinearlo sempre di più nel momento in cui piano piano sembra sorgere un umanesimo, cioè un'apparente bontà, un apparente perbenismo che non attinge certamente alla grazia di Dio, ma anzi in qualche modo suona come un disprezzo di quello che Gesù ha dovuto fare. Perché un disprezzo? Perché è come se dicessimo sotto sotto: io sono un bravo picciotto, sono una brava persona. Quindi come se dicessimo: Gesù, ma che motivo c'era che tu dovevi venire a morire sulla croce? Io brava persona sono, magari gli altri fossero come me. E tante persone si costruiscono quest'autogiustizia, fanno del bene. E attenzione, il bene non è male, il bene è positivo per chi lo riceve. Se un medico tratta bene un'altra persona, è piacevole. Se ci adoperiamo per la pace, è piacevole. Se facciamo un dialogo anche interreligioso, è una cosa che Dio vuole. Dobbiamo adoperarci per la pace della città. Però non dimentichiamo che senza beneficiare dell'opera di Cristo si è nell'inferno più nero. Non Dio ci manderà all'inferno. L'inferno è già dentro l'essere umano, la disperazione è già dentro l'essere umano. E tante persone, non solo nella Chiesa primitiva, ma anche nel corso della storia, per portare avanti questa buona novella, sono diventati martiri, testimoni nel senso di martiri, sono andati in luoghi sperduti per il piacere del turismo, perché gli piaceva visitare, avevano lo spirito dell'avventura, trophy camel o qualche altra cosa del genere. No, per quell'amore profondo che aveva raggiunto le loro vite, per la grazia che avevano scoperto, per la comprensione che non c'è sotto il cielo altro nome per il quale possiamo essere salvati, dirà la scrittura. E proprio per questo amore, per questo desiderio profondo colto nel cuore di Dio e vissuto nella loro vita, l'amore li ha costretti a lasciare le loro città natie, dove potevano stare molto più comodi, e andare missionari fino agli estremi confini della terra. Sì, vero, il più grande evangelista, il più grande missionario è lo Spirito Santo, ma io non so perché Dio ha deciso di servirsi di uomini poi per essere ambasciatori. E mentre lo Spirito Santo fa una parte notevole, noi siamo incaricati, siamo mandati. Ed è pericoloso, è tragico vedere come tante volte nella ricerca della verità, non dico passiamo attraverso esperienze strane che possono andare dalla filosofia zen al buddismo, alla meditazione trascendentale, tutto quello che volete, ma la cosa drammatica è quando nella ricerca della verità ci fermiamo in una di queste cose, non comprendendo alla fine che uno solo ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e quest'uno è Gesù. E senza di lui non esiste salvezza. Questo è importante capirlo, perché piano piano, se ritorniamo a una dimensione umanistica dove guardiamo solamente l'apparenza, potremmo illuderci e potremmo perdere la spinta, potremmo vedere le persone intorno a noi quasi più equilibrate di noi, ma se le vediamo con gli occhi di Dio vedremo che se non hanno incontrato, non se non stanno frequentando una chiesa, non se non stanno, non lo so, identificandosi in una religiosità cattolica, evangelica o di altro genere cristiano, ma se non hanno incontrato Gesù, se non hanno incontrato la grazia di Dio, questo è il tempo della grazia, è il tempo in cui l'arca, ricordate l'arca di Noè, doveva venire qualcosa di tremendo, un diluvio doveva abbattersi sull'intera umanità, perché forse la cosa più facile per Dio era cancelliamo questo essere umano, perché dovunque va, sporca, rompe, contamina, entra in conflitto con gli altri. Insomma, è un'arca, era stata costruita come luogo di salvezza, come espressione della gratuità. Chi entrava nell'arca non doveva pagare un grosso pedaggio, come purtroppo pagano molti degli extracomunitari che vengono illusi e subiscono una speculazione tremenda di chi si arricchisce alle loro spalle, pensando finalmente di arrivare alla libertà della Sicilia, e poi si aggrappano tutti alla Sicilia e la Sicilia affonda, no? Ma l'arca era un posto simbolico, reale, perché è stata ritrovata. Attenzione, l'arca non è un'invenzione, è stata ritrovata lì dove poi si è arenata quando le acque sono scese. Ci sono reperti archeologici che dimostrano che è tutto vero, tutto quello che è stato scritto, ispirato nella parola di Dio, non è una fantascienza spirituale, ma è realmente una storia che è avvenuta. È l'arca del patto, l'arca che ha permesso a Noè e alla specie animale, ad altri uomini di entrare nella salvezza. L'arca è Gesù ed è gratis, nessuno doveva pagare un pedaggio, nessuno, eppure nessuno credeva. Ognuno pensava di salvarsi da solo, ognuno pensava che Noè fosse uscito completamente di testa. E oggi tante volte, quando andiamo al radicalismo di quello che Gesù esprimeva, diciamo: ma Gesù era esagerato, io sono la via, la verità e la vita, io sono una delle possibili vie. No, abbiamo bisogno di ritrovare la semplicità del Vangelo, abbiamo bisogno di comprendere che questo è un tempo di grazia, è un tempo dove Dio ancora una volta sta annunciando questo desiderio che ha che tutti vengano salvati attraverso una metanoia, dico sempre, non vi spaventate, è un ravvedimento, cioè il rivedere la propria vita non secondo i canoni umani, non secondo il paragonarsi sempre con le persone più cattive e ci facciamo sempre più figura. Guarda cosa succede a quello, guarda cosa succede a quell'altro, mamma mia, quello che ha fatto quell'altro, mamma mia. Poi ogni tanto dall'altro ci succede pure a noi e quindi realmente perdiamo questo spirito di critica e di giudizio. Ma dicevo, non giudicando, non guardando agli altri, ma guardando che di fronte alla santità di Dio siamo tutti dei miseri falliti, e se non fosse stata per la grazia di Dio, per il dono immeritato di Dio, oggi non potremmo avere questa libertà di accedere a Dio con tutte ancora le nostre difficoltà, con i cantieri di lavori in corso che ci sono nella nostra mente. Oggi siamo privilegiati se abbiamo riconosciuto il nostro peccato e abbiamo ricevuto la bontà di Dio che si è concretizzata con questa salvezza non per opere giuste. Sapete, qualcuno lo vive dopo. Io, essendo una persona molto controllata, molto repressa, l'aggressività diventava gastrite, ulcera, colite, di tutto, quindi mi sentivo buono. E infatti poi mi è venuta la depressione. Mi sentivo buono, tutto sommato poi sì, ho capito la grazia, però sotto sotto ho detto sì, ma Dio mi ha chiamato perché in fondo io ero migliore degli altri. Allora ho dovuto sperimentare dopo questo fatto che altro che buono, ho cominciato a vedere che dietro quella maschera di buonismo, di perbenismo, c'era la violenza di Adamo, c'era la violenza del mio progenitore, perché figlio di Adamo. Io non avevo veramente compreso fino in fondo. E tante volte forse dobbiamo sbagliare, dobbiamo commettere delle cose incredibili per dire: mamma mia, ma sono tinto, sono. Veramente. Mamma mia, che pensieri brutti, mamma mia, ci sono delle persone che per non riconoscere queste spinte negative, questa rabbia, questa aggressività, cominciano a vivere disturbi più strani, dal disturbo ossessivo compulsivo a altri tipi di fobie o situazioni varie. E dicono: mamma mia, ho paura che una potenza di male mi può fare male ai bambini. In realtà è come se uno si volesse difendere dalla presa di coscienza che non c'è nessun giusto e che in noi non abita alcun bene e che l'unico bene che può abitare in noi e cambiarci veramente è la presenza di Cristo. E beati quelli che si sono resi conto di essere una stalla. E hanno fatto nascere Gesù nella loro stalla. E questo, ancora una volta, vado verso la conclusione. Quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, ripeto, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, attraverso il lavaggio della rigenerazione, che bello, lo Spirito Santo, attraverso quello che Gesù ha fatto, ha potuto rigenerarci, cioè darci una vita nuova, una palingenesi spirituale. Non mi spaventate se uso parole un po' più grosse. Ci ha potuto dare questo, ma perché? Perché ci siamo auto partoriti, perché come alcuni gruppi di vario genere fanno una specie di ritorno, costruiscono delle macchine per ritornare nel seno materno, per ritornare alle origini. Le origini sono in Dio e solo Dio può riportarci al progetto originale che era quello di un uomo unito con il suo creatore, anzi con suo padre. Nelle espressioni della paternità di Dio, della maternità di Dio, perché lo Spirito Santo è la natura materna di Dio, la colomba, il consolatore, dolce, e nella natura fraterna di Cristo c'è tutta la famiglia, primogenito, dice la Scrittura, di tanti fratelli, non fratelli d'Italia, fratelli di Cristo. Tu sei sorella di Cristo, tu sei fratello di Cristo, se lo hai ricevuto nel tuo cuore, sei stato inserito nello stato di famiglia di Dio ed è importante che noi lo sappiamo, è importante che ne abbiamo una rivelazione, perché molti si presenteranno e diranno: Signore, ma noi abbiamo fatto questo, ma noi abbiamo fatto quest'altro. Noi abbiamo fatto dei segni, prodigi, anche miracoli. Noi abbiamo fatto tante opere buone, ma Gesù in quel tempo dirà: io non vi ho conosciuto. Come, Signore? Io ero là, guarda, quando tu passavi, io facevo il tifo per te. Sì, ma poi ti sei reso conto che lo Spirito Santo ti stava cercando di convincere che non potevi andare a Dio con le tue leggi, con i tuoi rituali, con i tuoi modi, ma lo dovevi fare semplicemente rendendoti conto della tua miseria e accettando il dono della salvezza. Te ne sei reso conto? No, no, io ho continuato a fare il bravo soldato, io ho continuato a fare il bravo e allora mi dispiace, tu hai reso vano il mio sacrificio. Io sono dovuto morire per te proprio perché tu non ti potevi salvare da solo. Ho ho dovuto io pagare il tuo debito, pagare, diventare capro espiatorio. Capite perché quando ci presentiamo con il nostro buonismo, perbenismo, le nostre buone opere, io non sono come gli altri, Dio piange, perché è come se stesse dicendo stanno affondando e non se ne accorgono. E se qualcuno gli lancia il salvagente, glielo ributtano in faccia, perché dico io non ho bisogno di salvagente, io non ho bisogno di Gesù. Hanno l'illusione di potersi salvare da soli. Ma questo la Chiesa lo sa? Che non lo sappiano le persone ancora, forse è comprensibile. Ma questo noi lo sappiamo, che una persona senza ricevere il salvagente non può essere salvata. Oppure pensiamo che Dio farà le cose che ci ha chiesto di fare a noi. Sapete, è incredibile, tante volte noi vogliamo fare Dio in certe cose e vogliamo fare a Dio le cose invece che dovremmo fare noi. Cerchiamo di comprendere qual è la parte di Dio e qual è la parte nostra, se no diverremo frustrati e diventeremo inefficaci. Egli ci ha salvati. Ci alziamo in piedi. Non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, attraverso il lavaggio della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Alleluia! C'è pure un movimento nel campo cattolico che si chiama il rinnovamento nello Spirito Santo. Qua dice rinnovamento dello Spirito Santo perché ovviamente l'azione principale, le opere preparate, la rivelazione di quello che Dio ci ha dato, della salvezza dono gratuito, tutte queste cose, se non ci fosse la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo che sta agendo in questo periodo dalla Chiesa, dal giorno di Pentecoste in poi, noi non le potremmo percepire. E invece vogliamo veramente essere grati a Dio perché ha mandato lo Spirito Santo. Vogliamo essere grati a Dio perché attraverso lo Spirito Santo, quando arriviamo all'esaurimento della nostra giustizia, quando forse arriviamo come arrivavano al tempo di Gesù le persone a sbagliare fortemente, possiamo capire che la salvezza non è per merito, non è perché siamo degni, ma è per la grazia e per la misericordia di Dio. Perché tutto questo? Perché giustificati dalla sua grazia. Che bello. Qualcuno ti giustifica. Significa che non hai sbagliato o che non hai limiti o che non sei un peccatore? No. Significa che sei stato giustificato perché qualcuno è diventato capro espiatorio, ha pagato per te. E per concludere voglio leggere semplicemente un verso che ci fa capire la potenza della grazia. Ho anticipato, questo è un tempo di grazia, non soltanto abbiamo bisogno di dare questa buona notizia alle persone. La salvezza è un dono, non è uno sforzo che puoi conquistare, non avviene attraverso salti mortali, puoi semplicemente prendere coscienza del tuo fallimento, prendere coscienza di Gesù come Salvatore. Ma poi ai cristiani, aggiunge l'Apostolo Paolo, e lo leggiamo sempre nello stesso capitolo, anzi lo possiamo leggere anche in quello precedente, al capitolo 2 verso 11. Infatti la grazia di Dio salvifica potenzialmente per tutti gli uomini, potenzialmente tutti gli uomini nel cuore di Dio sono progettati per la salvezza, tutti, non c'è nessuno escluso, anche la persona più abietta, anche la persona più assurda, Dio ha pagato anche per quella persona, ma ha bisogno che qualcuno glielo faccia sapere. che qualcuno glielo comunichi. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Quindi la grazia non solo ci salva, non solo ci libera dall'inferno, non solo ci fa misericordia perché ci siamo resi conto del non potere meritare Dio, ma poi ci abilita, ci insegna, ci trasmette questa potenza di vivere in maniera diversa, gradualmente, progressivamente nel nostro vissuto, affinché il buon odore di Cristo sia sempre più manifestato intorno a noi. Vogliamo pregare un momento insieme. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio in questo momento perché la tua grazia si è manifestata. Il tempo della grazia è venuto per la nostra vita. E ti ringrazio per tutti quelli che non si sono trincerati dietro la propria autogiustizia e hanno detto: io non ho bisogno, io sono a posto. Ti ringrazio per tutti quelli che, rendendosi conto di non poter meritare il tuo amore e di essere veramente collegati con l'inferno, hanno ricevuto questo salvagente meraviglioso che tu hai lanciato dall'infinito. La tua stessa vita, il tuo unico figliolo, si è lanciato volontariamente per diventare nostro Salvatore e Signore. E questo gli è costato tutto, e questo gli è costato la vita, e questo veramente lo ha fatto annichilire, lo ha umiliato come un agnello sacrificale. Perché? Per la gioia di vedere uomini e donne che sarebbero stati risucchiati dall'inferno, tutta l'umanità risucchiata dall'inferno, per la gioia di vedere uomini liberati, uomini graziati, uomini sottratti al potere delle tenebre. E ti vogliamo ringraziare questa mattina perché noi siamo entrati per fiducia, non per sforzi, non per opere, in questa giustificazione, e giustificati per la nostra fede. Abbiamo pace con te, Signore, e non c'è più alcuna condanna, perché tu ci hai messi in Cristo Gesù, e Lui ha pagato, Lui ha espiato, perché noi potessimo ricevere l'adozione, ricevere la benedizione, potessimo veramente sentirci dire di essere i tuoi diletti figli nel quale ti sei compiaciuto. Grazie, perché questo è un dono immeritato per il quale oggi ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.